Stupore.
Viaggiare.
Una scoperta.
Sogno.
Ispirazione.
Fantasia.
Immaginazione.
Flaflo.
Intrazione.
Per me pensare al cinema è...
Siete sintonizzati su Hai Detto Cinema, il podcast dei cinesperti, un podcast magnificamente prodotto da Arpolab, in eccelsa collaborazione con Samba Radio, realizzato durante il rinomato laboratorio Radio Days, il cinema cinematografo in un podcast.
Allora, Francesca, cominciamo? Siamo pronti?
Certo, Luigi, siamo prontissimi. Sono settimane che approfondiamo, che guardiamo e riguardiamo film, che prepariamo i testi. D'altronde, come dice il proverbio, chi ben comincia...
è già a metà dell'opera.
Oh, e allora, ma da dove mai potremmo cominciare a parlare di film se non dal loro inizio?
L'incipit.
Parliamo di incipit cinematografici, perché ci sono diversi modi per iniziare un film.
Per esempio?
Per esempio, si può puntare tutto sull'elemento visivo. Magari, che so, una bella carrellata che riprende una spiaggia con delle palme.
Il rumore del mare, i gabbiani, il sole, un cocktail con gli ombrellini dentro, i raggi luminosi.
Bello, eh?
Bello, bello.
Ma siccome siamo alla radio, ci tocca concentrarci su altri tipi di incipit, dove la parola la fa da protagonista.
Saigon, merda.
Eh?
È l'inizio di Apocalypse Now, no? Dove c'è il protagonista che comincia col botto. Ci sono prima le palme... a proposito di palme e di mare, e poi si sente il rumore dell'elicottero che diventa il ventilatore e il nostro protagonista in una stanza si avvicina alla finestra, apre pian pianino le veneziane ed esclama «Saigon, merda!»
Giusto, Luigi. A volte è una parola, a volte all'inizio c'è un lunghissimo monologo con la voce fuori campo... Ti ricordi, Luigi, quel film, quello che abbiamo visto?
Quale?
Quell'attore, quello in cui il protagonista spiega perché voleva fare il gangster e ci presenta tutti gli altri personaggi.
Ray Liotta, In quei bravi ragazzi, di Scorsese.
Grande, Luigi. Oppure si potrebbe usare un espediente squisitamente letterario e usare un narratore esterno.
Mm-hmm, mm-hmm, certo.
Il narratore esterno è un personaggio del film. In realtà non è importante conoscere il narratore. Possiamo anche non sapere nulla di lui o di lei. L'importante è che con la sua introduzione riesca a far entrare lo spettatore nell'atmosfera del film, a creare la giusta ambientazione, a presentare i personaggi principali. Immaginate. Una voce calda.
Sto già immaginando.
Una musica anni 50. Allora, mettetevi comodi. Indossate il completo più elegante che avete.
Boxer, canotta e vestaglia. Andranno più che bene, non ci formalizziamo.
Inforcate le ciabatte. Sprofondate nella vostra poltrona preferita e...
cominciamo!
Luigi?
Sì?
Ci siamo dimenticati di dire il titolo della rubrica.
Quale rubrica?
È questa nel podcast, è la nostra rubrica.
Ah, e come si chiama?
E appunto, come si chiama?
Ecco, la chiameremo Gli ingredienti del cinema. Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul cinema e anche di più.
Luigi? Gli ingredienti del cinema.
Gli ingredienti del cinema. Bello.
Momento.
Allora, ma non trovo le cose, ma non trovo mai niente.
Silenzio.
Ma perché?
Stiamo registrando.
Ma che cosa registrate qui?
Stiamo facendo un podcast.
Fate la radio, quindi?
Esatto, tipo.
Ma che cosa bella, ma posso farla anch'io?
No, stavamo registrando un jingle.
Che cos'è il jingle?
Il jingle è una specie di sigla per introdurre un contenuto.
Ma si canta allora, si canta anche, mo sai che io so cantare benissimo.
Ma scusi, ma chi è lei?
Sono la signora Maria. Sono Maria, avevo una stireria, mi ha mandato qua a portarvi le robe. Posso fare anch'io il podcast?
Poi però ci lascia continuare?
Mo certo, ditemi cosa devo fare.
Va bene, allora lei deve dire momento remake.
Momento remake, che cos'è remake?
Il remake è praticamente quando si rifanno delle scene del cinema. Quindi dirà momento remake, inesperti che si cimentano in scene da film. Aspetti però, le do il via, va bene?
Va bene.
Ok, pronta signora Maria?
Prontissima.
Registriamo.
Momento remake, inesperti che si cimentano in scene da film. Andava bene?
Andava bene.
Ma allora adesso questo qua lo sento poi per radio io?
Sì, 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 sì.
E poi posso fare anche la scena da film?
Vediamo, insomma.
Ma come vediamo? Mo introduco e poi non faccio la scena da film?
Signora Maria, vede, ci sono tanti partecipanti
qui. Ma guarda che ero una teatrante cattolica, mo venivano tutti a guardarmi, sai?
Allora, facciamo così, noi registriamo tutte le scene e poi se rimane...
Se rimane?
Allora, signora Maria, va bene. Diciamo che nella prossima puntata lei farà un personaggio.
Ma come sono contenta, ma grazie, ma grazie. Ma che bel podcast!
E adesso lasciamo la parola al remake.
Il grande Lebowski, regia di Joel Cohen, 1998.
Papo.
Prova.
1, 2, 3, 4.
Prova, 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 prova. Prova.
Salve.
Prova.
E ecco. Quanto mi si sente se io parlo da qua?
Se parlo da qua?
No, ma io poi alzo la voce.
Fa molto gruppetto di esatto, cantanti anni 20 così.
Gospel tipo.
Chi parla? Oh, io mi sento già di per sé.
Io la inseriamo per favore la sua risata malefica nel podcast perché è veramente meravigliosa.
1, 2, 3, 4.
Nel lontano ovest conoscevo un tipo.
Un tipo di cui voglio parlarvi.
Si chiamava Jeffrey Lebowski.
O almeno così lo avevano chiamato gli amorevoli genitori. Ma a lui non se ne serviva più di tanto.
Jeffrey Lebowski si faceva chiamare il drugo.
Già, il drugo.
Dalle mie parti nessuno si farebbe chiamare così.
Del resto, col drugo erano parecchie le cose che non mi quadravano.
E lo stesso vale per la città in cui viveva.
Però, forse era proprio per questo che trovavo tanto interessante quel posto.
La chiamavano Los Angeles, la città degli angeli.
A me non sembrava che il nome le sia dicesse molto.
Anche se devo ammettere che c'era parecchia gente simpatica.
Certo, non ho mai visto Londra.
E non sono mai stato in Francia.
E non ho mai visto la regina in mutande, come dicono alcuni.
Però devo dirvi una cosa.
Dopo aver visto Los Angeles e vissuto la storia che sto per raccontarvi, beh...
Penso d'aver visto quanto di più stupefacente si possa vedere in tutti quegli altri posti e in tutto il mondo.
Perciò posso morire con un sorriso.
Senza la sensazione che il Signore mi abbia fregato.
Comunque, la storia che sto per raccontare è successa nei primi anni 90.
Nel periodo del conflitto con Saddam e l'Iraq.
Lo dico solo perché a volte si incontra un uomo... Non dirò un eroe...
Perché che cos'è un eroe?
Ma a volte si incontra un uomo...
E sto parlando di Drugo.
A volte si incontra un uomo che è l'uomo giusto, al momento giusto, nel posto giusto.
Là dove deve essere.
E quello è Drugo, a Los Angeles.
E anche se quell'uomo è un pigro...
E Drugo lo era di sicuro.
Forse addirittura il più pigro di tutta la contea di Los Angeles.
Il che lo mette in competizione per il titolo mondiale dei pigri.
Ma a volte si incontra un uomo.
A volte si incontra... Contra un uomo...
Ah, ho perso il filo del discorso.
Bah, al diavolo.
È più che sufficiente come presentazione.
Momento interviste. Quattro chiacchiere con professionisti del mondo del cinematografo. Avvertenza. Le interviste sono registrate tramite videochiamata. Il suono può subire distorsioni. E la colpa non è nostra, ma dell'internet.
Andiamo. Oggi in questo primo episodio abbiamo la prima intervista che abbiamo pensato di fare a un esperto di suono, ma non solo, quindi che ha lavorato nel cinema, ha lavorato in televisione, ha lavorato in teatro, ha lavorato nel mondo della musica dal vivo, ha girato documentari, ha lavorato in post-produzione e ha lavorato anche nel mondo del podcast. Quindi è un professionista che non solo sa di cinema, sa tanto di suono, ma sa anche di podcast. È con noi Michele Boreggi. Ciao Michele.
Ciao, ciao.
Allora, io ho scelto te per questa prima intervista proprio perché il nostro podcast è un podcast di inesperti. Volevamo fare un podcast e volevamo dedicarlo al cinema, ma nessuno di noi sapeva molto né di podcast né di cinema. E ascoltando i vari podcast, chiacchierando, facendo brainstorming, il suono è una delle cose che tutti ci siamo resi conto essere importante nel cinema e nel podcast, ma nessuno di noi era così esperto da poterne parlare. E mi sei venuto in mente tu. Mi sei venuto in mente tu perché hai un'esperienza immensa legata al suono e poi hai lavorato nel mondo del podcast, quindi mi verrebbe da chiederti, secondo te, questa nostra idea di scegliere il podcast come mezzo per raccontare il cinema, se è una buona idea e cosa ne pensi di questo mezzo per raccontare il cinema?
No, assolutamente è una buona idea. Il podcast, diciamo che ha un il potere di farsi ascoltare, nel senso che bisogna prendersi del tempo per ascoltare un podcast e quindi è, in qualche modo ci si mette in una situazione psicologica di ascolto, quindi assolutamente credo che sia un mezzo adatto per la vostra missione. Chiaramente la vostra missione è molto ambiziosa, nel senso che parlare di cinema vuol dire parlare praticamente di tantissime cose, visto che è un'arte molto sfaccettata. Innanzitutto abbiamo, diciamo, una grande cultura noi come italiani cinematografica, soprattutto negli anni passati abbiamo una storia, diciamo, importante, quindi un podcast in questo senso potrebbe anche cercare di fare una quadra su quello che è stata la nostra storia, il nostro ruolo a livello internazionale. E poi chiaramente c'è tutta la questione, diciamo, possibilmente da affrontare di come si può lavorare all'interno del cinema, di quali sono gli approcci, di quali sono i ruoli, nello specifico anche il percorso che è stato fatto all'interno del mondo cinematografico nell'ambito del suono, che chiaramente è cambiato ed è cambiato tanto negli anni e posso dire che diciamo è ancora in evoluzione, quindi assolutamente un'ottima iniziativa, quindi complimenti per l'idea.
Grazie, speriamo di riuscire a fare un buon lavoro. Ma hai detto che è cambiato molto in questi anni, come è cambiato? Perché una delle domande che volevo farti era ad esempio tutta la parte legata ai ruoli del cinema, quelli che si leggono anche sui vari manuali di cinema, quindi il rumorista, la presa diretta, tutti i vari ruoli del suono più che del cinema in questo caso. Ci sono ancora? Sono cambiati? C'è ancora tanto analogico? C'è molto molto più suono digitale?
Beh sì, no, sono cambiati assolutamente. Se pensiamo, diciamo, al primo cinema italiano, diciamo che la figura del fonico di presa diretta, ossia colui che registra i suoni nel set, era anche abbastanza limitato, principalmente per una questione di possibilità tecniche. Quindi era all'inizio era una consuetudine riregistrare le battute degli attori in studio, quindi si facevano dire le battute sul set o a volte addirittura numeri giusto per muovere le labbra e poi avere una fase di registrazione in post-produzione dove appunto c'erano i doppiatori, ma non solo per la parte, diciamo, attoriale, ma anche per la parte sonora più larga, quindi le ambientazioni sonore, quindi gli ambienti, ma anche quelli che si chiamano foley effect, quindi il classico lavoro del rumorista, che è stata una figura molto importante nel cinema e che tuttora esiste e che però, insomma, ha avuto un ruolo fondamentale proprio nel ricostruire tutti quei suoni che vediamo nelle immagini, ma che per questioni tecniche sia all'epoca ma anche oggi magari non vengono restituiti a dovere e quindi vengono fatte delle implementazioni in una seconda fase. Per quanto riguarda i ruoli all'interno del suono nel mondo del cinema, sono comunque tanti, a partire appunto dal fonico di presa diretta, che è colui che registra i suoni sul set, a partire appunto dalle voci ma anche dagli ambienti, come abbiamo detto. E poi questo materiale viene praticamente accoppiato con il video e viene lavorato in post-produzione. Tutta la fase di post-produzione comporta una pulizia della presa diretta, quindi cercare di ottimizzare e migliorare i suoni che vengono registrati il più possibile e, laddove è necessario, avere la possibilità di implementare altri suoni per arricchire il contesto sonoro della pellicola o del film. Poi ovviamente c'è la fase, diciamo, di finalizzazione, dove viene fatto quello che si chiama il mix, cioè queste diverse tracce, diversi ingredienti sonori vengono equilibrati insieme in termini di frequenze e di volumi per ottenere un risultato piacevole all'orecchio, e quindi si lavora già. Ed è anche una questione chiaramente stilistica, quindi decidere se le voci sono dentro o un po' più fuori, decidere se gli ambienti sono predominanti, oppure decidere anche che tipo di dinamica ha il film, quindi se ci sono dei forti forti e dei piano piano, per intenderci, e quindi creare un mix più dinamico o meno dinamico. Per esempio nel cinema c'è una grandissima dinamica, ci sono grandi impatti sonori e ci sono momenti più silenziosi. Nella televisione, che è un supporto diciamo destinato a un pubblico più ampio, che ha diversi tipi di apparati tecnici eccetera, si tende invece ad appiattire questa dinamica per garantire diciamo un volume medio sostenuto, in modo tale che chi vede il film o la televisione comunque non debba stare continuamente a maneggiare il volume. Quindi sono diversi approcci anche legati alla destinazione poi che ha il prodotto finale.
Effettivamente sì, anche in casa possiamo avere due o tre apparecchi differenti. Oggi poi io guardo i film anche sul telefono, che il mio compagno ogni volta mi insulta per questa cosa, però il telefono in viaggio è comodo per guardare un film ed è quindi molto diverso il suono, molto diverso guardare un capolavoro del cinema sul telefono rispetto, oltre che per risoluzione anche per suono, rispetto al grande schermo. Ma questo lavoro che viene fatto in maniera differente, tenendo in considerazione anche gli apparecchi, come dicevi, ma anche il fatto che sia cambiato il modo di farlo, comporta quindi che per esempio la registrazione di un suono che prima era possibile in presa diretta e poi magari veniva rifatto nello stesso modo dal rumorista in studio, per esempio il suono della pozzanghera piuttosto che del sasso che cade, sono suoni che oggi vengono fatti ancora in questo modo in studio in caso non si riesca a prenderlo bene dal vivo, o vengono fatti in digitale?
No, assolutamente, vengono ancora fatti. Sai, il digitale è più una questione di come viene registrato, quindi se il segnale audio viene processato e in poche parole tradotto in un codice di zero, in codice binario di 01 0001, eccetera eccetera eccetera, però è assolutamente un ruolo che ancora esiste, e è assolutamente una pratica molto viva, nel senso che ovviamente si cerca di avere il dettaglio del suono e la qualità del suono, quindi è chiaro che se sul set non sempre è possibile avere un suono pulito o piacevole alle orecchie, o semplicemente anche lì una pozzanghera può suonare in 10 modi diversi, e anche lì c'è la questione stilistica, come suona questa, certo, pozzanghera. Suona più cristallina, suona più melmosa, suona più da vicino, suona più da lontano, a seconda dell'inquadratura che magari il regista ha utilizzato. E quindi c'è proprio una questione stilistica, e effettivamente in alcuni casi si fanno anche più prove o si danno più alternative per far sì che appunto si trovi il giusto equilibrio. Direi che è un lavoro molto interessante e più comune, e molto comune, nel senso la stragrande maggioranza dei film fanno uso di ricostruzioni sonore in post-produzione, quindi questa cosa magari viene data per scontata perché chi guarda non sta guardando il film, non sta pensando a quella cosa lì, però il 90%, se non di più, dei suoni che vengono, diciamo, dei dettagli che vediamo, l'esempio della pozzanghera, sono ricostruiti, quindi diciamo che assolutamente. Poi cambiano le tecnologie, nel senso che magari cambiano le tecniche microfoniche, i microfoni, cambia la questione anche diciamo di post-produzione, quindi attraverso l'utilizzo di software che ci aiutano magari a recuperare quello che è stata la registrazione sul set per far sì che sia più pulita e quindi utilizzabile senza ricorrere alla riregistrazione di questi elementi. Però comunque spesso e volentieri si fa, ecco.
Io approfitto di questa cosa che hai detto per agganciarmi con l'ultima domanda che volevo farti. Sono cambiati gli strumenti, e mi dicevi i microfoni ad esempio, però adesso c'è uno strumento che sta interessando tutti i campi creativi ed è quello dell'intelligenza artificiale. E googlando un pochino ho letto di ovviamente soundtrack scritte dall'intelligenza artificiale, suonate dall'intelligenza artificiale, rumori creati dall'intelligenza artificiale. E ti chiedo, può diventare questo strumento un altro nuovo strumento con cui creare anche a livello di suono? Oppure è un qualcosa che potrebbe pian piano modificare completamente il modo di creare i suoni e di fare tutta la parte del sound design?
Ma guarda, sicuramente è una tecnologia che sta cominciando, diciamo, a invadere il mercato, e sta anche procedendo in maniera abbastanza veloce e sta evolvendo in maniera veloce. Sul piano pratico, al momento ci sono già, diciamo, dei modi in cui si può cooperare con l'intelligenza artificiale, soprattutto appunto per quanto riguarda la post-produzione. È ovvio che è uno strumento a tutti gli effetti, quello e che quindi, insomma, bisogna avere le antennine belle alzate, perché il mercato chiaramente cambia e possono essere strumenti assolutamente utili da utilizzare al servizio della nostra creatività. Quindi li tratterei come strumenti a tutti gli effetti. È ovvio che l'intelligenza artificiale per molti versi, diciamo, ha l'obiettivo di velocizzare una serie di processi che fino ad oggi venivano fatti con più tempo. Quindi diciamo che la grande forza dell'intelligenza artificiale è che ottimizza i tempi, in alcuni casi elimina addirittura dei ruoli, non tanto nell'ambito del suono, però insomma sappiamo tutti, abbiamo assistito alle proteste neanche piccole degli sceneggiatori negli Stati Uniti, perché comunque, quindi è un ambito che chiaramente crea un po', è una questione che crea un po' di scompiglio. E sicuramente per quanto riguarda il suono tendo a vederla come un'opportunità. La paura nel mio caso è che comunque questo velocizzare il processo in qualche modo, in alcuni casi, va a, diciamo, sacrificare un po' la qualità. E però anche questo è un processo che abbiamo già visto accadere diverse volte nella storia, nel senso che poi una società come la nostra, il mercato un po' la fa da padrone. E mi spiego, per la maggior parte della musica che ascoltiamo, noi ascoltiamo MP3. Che sono file comunque che sono compressi, oppure li ascoltiamo da dispositivi, appunto come cellulare, come dicevi te. Non abbiamo rinunciato, tra virgolette, volentieri alla qualità in cambio della praticità.
È vero.
E quindi anche lì, ahimè, è una questione di educazione al fruire di questi prodotti, però è un processo anche molto difficile, che è difficile frenare. Quindi c'è una parte di me che è un po' rancorosa rispetto a questa cosa qua, perché chiaramente lavorando nel suono il mio obiettivo è sempre quello di far uscire il suono più completo e più piacevole alle nostre orecchie, ma poi dobbiamo fare i conti con la realtà.
È vero, e con gente come me che usa il telefono per sentire tutto ormai. Ti chiedo scusa, Michele.
No, ma figurati, non ce n'è bisogno. Non è.
Io ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere ascoltarti, e poi, come sempre, io ho imparato un sacco. Mi hai anche rinfrescato la memoria su cose che già avrei dovuto ricordare, e spero che anche tutti quelli che ascolteranno il podcast avranno piacere a imparare.
Grazie mille per l'ospitata.
Grazie a te, Michele.
A presto.
Ciao.
Ciao.
E questa era la prima intervista del nostro podcast. Se tutto ciò che vi ha raccontato Michele vi ha incuriosito, potete seguirlo sui social. Piccolo spoiler, in autunno uscirà una serie podcast a cui Michele ha lavorato, dedicata alla tragedia dell'hotel Enrico Piano. Un podcast prodotto da Cora Media e che uscirà con Sky. È arrivato il momento di dare la parola a Pietro e Nick, che sicuramente vi sorprenderanno.
Oi Pietro.
Ciao Nick.
Vabbè, che te lo devo dire,
cioè, dobbiamo farlo per forza, giusto?
Sì, ci hanno costretto, Pietro.
Che poi, voglio dire, questo è il grande piano del podcast e tutto. Vabbè,
sì, fate okay. Voi. Che poi abbiamo avuto l'intervista, abbiamo avuto il remake.
E noi adesso cosa dovremmo fare?
Non lo so, ma poi io non c'ho voglia, Pietro, io non c'ho voglia.
Ma ti pare che stiamo lì adesso a scrivere, a fare, a pensare, Cristo?
Ma quando mai mi è venuta quell'idea di rifare i finali dei film. Vabbè, cioè, ma perché non mi hai guardato
quello
mai?
Perché devi proprio tirarti la zappa sui piedi.
Lo so,
è sempre
autolesionismo.
Così.
Autolesionismo fino a quando.
Puro e semplice.
Domani.
Allora, sai cos'è che possiamo fare? Ma perché non utilizziamo l'intelligenza artificiale?
Ma tu sei un genio, cazzo.
Cioè, perché sei un genio? Perché dobbiamo stare lì noi a soffrire, a ma pensare sì, ma e scrivere. Cioè, allora, aspetta, fammi prendere un attimo il computer che qua. Ok, dai, a posto. Però dobbiamo avere un attimo un'idea.
E allora, finali dei film. Però
allora, aspetta, che film?
Eh beh, diciamo, no? siamo pigri noi, siamo, no? siamo pigri, quindi hanno appena quindi, fatto un però, remake.
Bene,
proviamo quello, no?
Proviamo quello,
dai.
Il Grande Lebowski.
Il Grande Lebowski. Tutto il film? No, cioè, no, prendiamo solo quei minuti, no? Cioè, nel senso.
Ok, allora facciamo così. Proviamo a prendere il monologo iniziale. E proviamo però a cambiare tutto. Cioè, immaginiamo un come se del tipo: cosa sarebbe successo se
fosse un film Disney?
Bellissimo! Questo è bellissimo.
Okay,
allora,
vai.
Amico caro ChatGPT. Bene.
Carissimo amico.
Carissimo, no, vabbè, sempre carissimo. Allora, prendi il monologo iniziale del Grande Lebowski, ok? Mm-hmm. E scrivilo come se fosse un film Disney. Invio.
Eccolo qua. Ecco, aspetta, ascolta qua.
Senti qua.
In questa incantevole città, dove ogni angolo nasconde una storia e ogni volto racconta un'avventura, vive un uomo unico nel suo genere. Il suo nome è Jeffrey Lebowski, ma tutti lo chiamano affettuosamente il Drugo. Non è un principe, né un mago, né un eroe in armatura scintillante, no. Il Drugo è qualcosa di molto più speciale. È l'incarnazione della serenità, un amante della vita nelle sue forme più semplici. Il Drugo non si preoccupa delle ricchezze o delle glorie.
Okay. Piano, va bene.
Ma fammi finire, mi stavo prendendo gusto,
cioè,
cacchio.
Aspetta, cioè, vedi, c'è una cosa che manca però.
Che manca?
I film Disney hanno tutti una cosa che qui manca, no? Prova a indovinare.
Il cattivo.
Acqua.
E, l'animaletto amico del protagonista.
Acqua.
E, un papà tritone che vuole distruggere
la musica, certo. La classica musica di dubbio gusto disneyano.
È certo, un buon film Disney è un musical, certamente.
Ok, dai,
devi aggiungerlo.
Allora, proviamo ad aggiungere. Caro, carissimo ChatGPT.
Egregissimo
ChatGPT. Prova a pensare una musica da aggiungere all'inizio del monologo, perché
dai.
No? Invio. Wow.
No, vabbè, ma Pietro, questo è il disagio.
Questo è impegnativo. Adesso sai cosa faccio? Adesso prendo la chitarra e la musico sul momento. Dai. Fammi prendere la chitarra.
Ragazzi, eccolo.
Ok, allora.
Io non rispondo di quello che potrebbe venire fuori, sia chiaro.
Città dove sogni danzano liberi. Ok, è un pelino imbarazzante, però possiamo provare un attimo a riarrangiarla.
Sì, fammi
trovare un attimo una melodia.
Pietro.
Ok.
No, vai.
No, non vado avanti. No.
Ma come no?
No. Se fai così,
cosa?
Io non continuo.
Ma no, io non continuo. Ma dai, stavo scherzando.
Io sai adesso cos'è che facciamo? Io adesso prendo la chitarra con la quale sono venuto qui apposta per suonare.
Che suoni?
Io prendo la chitarra, me ne vado,
ma come?
Torno a casa, me la canto e in bocca al lupo per il finale, Nick. In bocca al lupo per il finale.
Cosa stai dicendo?
Ciao, Nick.
Pietro.
Ciao.
Pietro, non ti azzardare. Pietro! Pietro!
Avete ascoltato? Hai detto cinema? Il podcast dei cinesperti. Un podcast di Harpolab in collaborazione con Samba Radio. Realizzato durante il laboratorio Radio Days. Il cinema in un podcast.
La rubrica Gli ingredienti del cinema è scritta e condotta da Francesca Frisanco e Luigi Giuliani.
Nicolò Pedelini e Pietro Segreto hanno dialogato con ChatGPT e non solo per stravolgere il cinema nella rubrica Drugo va a Disneyland.
Le interviste ai professionisti del cinema sono curate da Chiara Bressa.
La sigla iniziale è stata creata da Pietro Segreto grazie alle voci registrate durante l'inaugurazione di Harpolab il 27 gennaio 2024.
Il montaggio e il coordinamento del progetto sono a cura di
Marta Marchi!
Potete ascoltare Hai detto cinema, il podcast dei cinesperti, sul sito www.sambaradio.it su Spotify. Seguite le attività di Arpolab sui vari canali Facebook, Instagram, Telegram e passate a trovarci per un film.
Si ringrazia la signora Maria per l'amichevole partecipazione.
Ma come sei questa qui?